Ed oggi nella puntata di Voi che sapete parleremo di crimini e misfatti degli algoritmi, l'abbiamo chiamata così questa puntata. Beh, di fatto l'uso dei famigerati algoritmi per personalizzare fortemente le playlist offerte dalle tantissime piattaforme di streaming musicale, ormai sempre più utilizzate, si compongono, lo sappiamo, non solo in base ai nostri gusti, ma anche in base ad altri parametri, come, che so, il nostro stato d'animo, le nostre attività, addirittura dove viviamo. E quindi sono domande, se vogliamo, anche un po' inquietanti in un momento dove ormai la musica si è praticamente smaterializzata, anche se non completamente, e ci domandiamo quindi: siamo ancora noi a scegliere la musica da ascoltare oppure è l'algoritmo che lo fa per noi? E in caso affermativo, vogliamo, e se sì, cosa possiamo fare per interrompere questo sistema? Ne parliamo con un critico musicale come Alceste Eroldi, che saluto. Buongiorno Alceste, ben ritrovato.
Buongiorno Claudio, ben trovato, e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
E poi con un produttore discografico del calibro di Stefano Senardi. Buongiorno anche a te Stefano e ben ritrovato a Voi che sapete.
Buongiorno a voi due, buongiorno a tutti.
È sempre un grande piacere naturalmente parlare con voi, e naturalmente questi sono argomenti all'ordine del giorno per quanto riguarda la musica, perché lo abbiamo detto tante volte, insomma, ci si sta spostando dal supporto fisico, che sia un CD, che sia un vinile che ha avuto anche un timido ritorno o qualsiasi altro supporto, verso lo streaming digitale. Questo non comporta solo un cambio di supporto semplicemente, ma comporta tante altre cose che oggi con voi cercheremo di analizzare. La prima domanda, appunto, cerchiamo di rispondere a questa prima domanda che ci siamo posti, no? Siamo ancora noi a scegliere la musica da ascoltare oppure lo fa l'algoritmo, Alceste Eroldi?
Beh, in realtà l'algoritmo ormai non è che condiziona soltanto le nostre scelte in ambito musicale, bensì condiziona ormai la nostra vita da internauti, nel vero senso della parola. Perché purtroppo ormai con i cookies e tutte le altre cose che vengono poi inserite, che noi accettiamo anche perché altrimenti non riusciamo ad andare avanti nella navigazione, oramai l'algoritmo è un grande fratello orwelliano, nel vero senso della parola.
Certo.
Ed ha anche sostituito, io riflettevo proprio su questo mentre tu stavi parlando, ha anche sostituito un po' quello che era la nostra abitudine di almeno mia come persona age, di andare nel negozio di dischi e di sentire e farsi consigliare, no, dal negoziante su quelle che potevano essere i nuovi arrivi, quelli che potevano essere anche delle cose, perché lui già sapeva quello che a noi piaceva. Ecco, l'algoritmo funziona nella stessa identica maniera, l'unica cosa è che chiaramente poi adesso ci conduce per mano anche nel momento in cui apriamo una piattaforma per poter ascoltare in streaming qualcosa, perché condiziona ovviamente quello che è nel momento in cui noi ascoltiamo qualcosa, automaticamente l'algoritmo la registra e ci influenza chiaramente su quelle che sono le scelte future, con dei feedback che possono essere impliciti o espliciti, i like, skip, il tempo di ascolto, no? E creando chiaramente questo circolo di rinforzo intorno al brano che abbiamo ascoltato o al disco che abbiamo scelto di ascoltare sulla piattaforma in questione. Quindi diciamo che è un problema che si pone per molti versi, molta gente se lo pone come un problema, come stiamo facendo noi qui, per altri versi invece c'è altra gente che invece non se lo pone come un problema, assolutamente no, anzi è contento di farsi condurre per mano all'ascolto di altra musica che possa essere più o meno simile.
Stefano Senardi, per un produttore discografico che ha un'immensa esperienza come te, che cosa ha cambiato l'avvento dello streaming?
Beh, ha cambiato tanto, ha cambiato, se poi ci avviciniamo anche al discorso dell'algoritmo, ha cambiato anche il gusto della ricerca, il brivido della scoperta. Quello che si diceva rispetto al negozio di dischi, non facciamo i nostalgici a tutti i costi, però un po' sì. Io, al di là di un discorso di qualità sonora, di adesso hanno un bel dire che finalmente ci fanno ascoltare anche attraverso il computer la musica a un livello migliore, più alto, eccetera. Ma io sono veramente in questo momento, che poi è anche un momento storico di grandi drammi mondiali, vorrei anche sulla musica cominciare a prendere delle posizioni non estreme, però cominciare a ragionare anche rispetto al fatto di progressivamente staccarmi da Spotify, ma non tanto per una questione politica, perché gli interessi coincidono
Certo.
anche con finanziamenti, bla bla bla, di armi e quant'altro, ma soprattutto perché vorrei provare a trovare un modo in cui non mi consigliano che cosa può piacermi, perché comincio a alimentare una certa diffidenza su questo fatto, perché i primi mesi, a dire la verità, i primi forse anni ci beccavano. Adesso sta diventando una cosa un pochino forzata, e devo dire che molte volte l'algoritmo, come anche ho visto recentemente facendo dei tentativi con l'intelligenza artificiale, non ci becca sempre. Bisogna cominciare anche a fidarsi anche dei propri gusti, dei propri errori, quando si cerca. Io proporrei di allontanarci, di fare qualche passo indietro.
Certo, noi
Ecco.
facciamo adesso un passo indietro ascoltando una cosa. La bravura di Michael Jackson e il fiuto di Quincy Jones. Stiamo ascoltando Thriller, naturalmente. Beh, un disco, è il sesto album in studio di Michael Jackson ed è giudicato tra i dischi più iconici, diciamo così, di tutti i tempi, ma soprattutto l'album più venduto della storia della musica. C'è chi parla di 100 milioni, c'è chi dice che questa cifra non è realistica, quindi magari saranno solo 50 o 60, però stiamo parlando, insomma, di un successo straordinario, che naturalmente genera anche un indotto, ovviamente a livello economico, incredibile, no? Adesso una questione che si dibatte sullo streaming è proprio questa: che lo streaming non rappresenta più un reddito per i musicisti e per chi ci lavora intorno, o rappresenta un reddito bassissimo, perché se si fanno 100 milioni di ascolti su Spotify, e quello che si guadagna è, non lo so, forse un millesimo, non lo so, comunque estremamente di meno rispetto prima, e quindi di conseguenza non si può reinvestire. Dico giusto, Stefano Senardi?
Sì, e come? Tra l'altro vediamo che, come sta capitando da una parte sui famigerati sold out, senza andare adesso ad affrontare un altro argomento, nei concerti giganti degli stadi, sta capitando anche all'interno dell'industria discografica. Ci si sta domandando come fino adesso si è riusciti a sopravvivere con prodotti, progetti e cosiddetti artisti che cambiano da una stagione all'altra, da un mese all'altro, da una
È vero.
settimana all'altra, e che sono costretti a pubblicare un singolo ogni settimana, ogni 15 giorni. Roba da matti, non c'è economia. Un'azienda che vuole sopravvivere e fare dei budget seri, alla fine deve rendersi conto, adesso parlo dell'industria discografica, che se è campato fino adesso, al di là di questi facili guadagni dovuti a questo streaming, anche questo streaming abbastanza, diciamo, nevrotico, istintivo di teenager e niente di più, perché di quello si tratta. Deve capire che quando, e non so perché non sia ancora venuto fuori bene, queste aziende stanno sopravvivendo grazie alla forza dei cataloghi. dei cataloghi storici delle aziende di lunga durata che offrono solo a livello di sincronizzazione, di utilizzi pubblicitari, di colonne sonore e anche poi alla fine di vendita e di streaming stessi, la sopravvivenza di queste aziende che sono costrette veramente, speriamo lo facciano al più presto, a riprendere una ricerca artistica come si deve e affidarsi al peso e non al conto, al conteggio. Al
Certo.
peso della musica, la musica deve essere pesata, non può essere contata, non c'è dubbio se si vogliono tenere delle aziende in piedi.
Eh sì, naturalmente, no? A me sembra, ci penso spesso al Chester Heroldi, che sia stata un po', per alcuni versi, un'occasione persa. Per esempio, ci sono alcune rare piattaforme, non stiamo parlando naturalmente di Spotify, che è la più celebre, no? Ma di altre che fanno anche un discorso di qualità, di selezione di proposte, che affiancano anche una sorta di magazine, no? Di giornale dove si parla di argomenti musicali, penso a Quobus, per esempio, no? E tra l'altro offrendo la musica ad alta qualità di risoluzione, no? E questo mi sembrerebbe anche una strada molto interessante, eppure non è stata percorsa se non appunto da pochissime piattaforme, se non forse addirittura una o due, o si contano sulla punta delle dita. Che cosa dice Alceste?
Sì, hai perfettamente ragione, così come ha ragione moltissimo anche Stefano in quello che ha detto prima e anche in quello dei numeri. Noi ormai contiamo i numeri, ma lo fanno anche purtroppo molti direttori artistici, molti organizzatori di eventi che contano i numeri. In che senso? Nel senso che chiaramente si fa la stessa conta, dice vediamo se quanti ascolti ha in streaming, quante visualizzazioni ha sui social. Quanti follower, allora significa che può vendere i live. E questa, no? L'assurdo a cui, senza badare neanche adesso alla qualità artistica, come diceva
Sì.
anche Stefano d'altro canto. Questo è il problema fondamentale. Poi, se guardiamo al peso che hanno un po' tutte le piattaforme, anche nel proporre nuove leve nell'ambito della musica o nuove proposte musicali in generale, sicuramente sì, è un'occasione persa, come dicevi tu, anche se purtroppo adesso non so dirti tutte le altre piattaforme come fanno, però posso dirti che ci sono anche degli artisti fantasma. C'è un sistema che è stato poi un po' codificato nell'ambito di un bel libro che si chiama Mood Machine, The Rise of Spotify and the Cost of the Perfect Playlist di Liz Pelli. Secondo questa giornalista, Spotify avrebbe al centro del proprio algoritmo un sistema che viene chiamato Perfect Fit Content, che è elaborato per dare priorità a brani creati da case produttrici legate a Spotify a costi limitati. Cioè chi gli fa lo sconto, insomma, tanto per capirci. Quindi, così facendo, il servizio di streaming musicale riuscirebbe a ridurre sensibilmente i costi che deve ovviamente sostenere, dato che non paga i diritti agli artisti più rinomati, per evitare di attribuirli a case di produzioni sconosciute. Quindi che succede? Spotify ha creato degli artisti fantasma dal profilo verificato, ma che in realtà non esistono e ai quali non deve chiaramente corrispondere alcunché dal punto di vista dei diritti.
Certo, questo è abbastanza inquietante, no? E poi appunto, come si diceva prima, vengono meno alcuni riti, no? Alcuni riti a cui noi comunque, specie quelli delle nostre generazioni, sono ancora un po' affezionati.
Big borrow or steal, and all you create,
Non so voi, ma io questo disco quando ero ragazzo l'ho ascoltato forse migliaia di volte. Chiaramente si tratta di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, siamo nel 1973, anche questo è uno degli album più venduti della storia del disco. Un album che era, come dire, concepito nel suo insieme, non come una serie di pezzi messi in fila, e che trattava anche temi molto, come molto, molto profondi, il conflitto, l'avidità, il tempo, chiaramente la morte, la malattia mentale, eccetera, no? Adesso siamo di fronte allo streaming, a una sorta di sgretolamento del, non solo del supporto fisico, ma proprio dell'idea di concepire un disco che abbia in sé un significato nel suo complesso. Stefano Senardi.
Beh sì, guarda, tra l'altro, parlando di mondo rovesciato, i Pink Floyd si provarono dal vivo per 2 anni i pezzi di questo album prima di inciderlo. E poi siamo qua noi tre al Ceste, Claudio, tu e io, insomma stiamo lì ad ascoltare Michael Jackson e i Pink Floyd e a bearci della bellezza di questi due capolavori, insomma, da qualsiasi parte li vogliamo considerare, scusate, quello sono. Io penso che dobbiamo veramente essere fautori di un passo indietro. Dobbiamo veramente spingere perché si ritorni a un concetto di ricerca, di musica di qualità. Io non dico che deve essere esclusiva e settaria o di d'élite, però anche nell'ambito della musica popolare, insomma, non ci sono a livello questi signori che gestiscono queste piattaforme. Non sto a commentare quanto poco contribuiscano con la loro non fiscalità e controllo fiscale all'economia dei paesi in cui operano, ma quanto contribuiscono veramente al depauperamento del ceto medio degli operatori musicali, degli artisti e di quant'altro. Le superstar non tremano mai, però quando ci sono questi fenomeni, quando Spotify non ha regole e carica vantandosene più ormai intorno ai 150.000 brani al giorno,
certo.
E tra questi ce ne sono un'infinità che oggi vengono creati dall'intelligenza artificiale. L'industria a questo punto, se non metterà delle regole, cioè dovrà chiudere, e gli artisti, che perché la musica non smetterà di funzionare e di andare avanti, eccetera, dovranno rivolgersi altrove. Questa è una cosa che è difficile che si mettano d'accordo le multinazionali, perché io ci ho lavorato dentro con orgoglio, dico, sono discografico, lo sono stato, ma noi siamo sempre stati fortunati. A un certo punto, grande crisi per i prezzi troppo alti, per fortuna è arrivato il compact disc, arriva internet e non capiamo che non stiamo vendendo patate ma musica, e gli diamo addosso. Insomma, tutte le volte quando arriva qualcosa che ci può aiutare, poi dico io come categoria, ecco, poi lasciamo perdere, ho le mie idee in proposito, però bisognerebbe fare un passo indietro. Se questi signori delle piattaforme non rispettano la musica e non accettano determinate regole, bisogna pian pianino abbandonarli. E poi, come dicevo prima, vorrei immaginarmi un mondo dove la musica si sente di nuovo a livelli alti di qualità, di fedeltà. E vorrei immaginarmi un mondo dove si entra non più nei negozi, ma in rete, e si cerca, in base a altri criteri, la musica che ti può piacere. Non ho più voglia di che mi suggeriscano che cosa devo ascoltare. E ancora peggio, se io vado in un supermercato a fare un bancomat e ascolto della musica che non ho scelto io, penso che io debba essere pagato, guarda, per estremizzare.
Certo,
hai ragione. Concetto, ecco.
Hai ragione, Stefano Senardi.
I just woke up from a dream. We Well, you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night.
The Smile, questo è un brano con Bruno Mars e Lady Gaga che ha totalizzato, sembra, oltre 3 miliardi di contatti streaming, no? Vorrei cercare però adesso di capire dal punto di vista del musicista che cosa accade, perché forse non tutti sanno che quando un fruitore di musica ascolta una traccia su Spotify, un brano su Spotify, all'artista arrivano delle cifre veramente risibili, no? Quasi inesistenti, no? Quindi forse Lady Gaga e Bruno Mars avranno guadagnato qualcosa, perché stiamo parlando di 5 miliardi di ascolto, ma un normale musicista che fa la sua attività normale non guadagna più effettivamente dai dischi, e quindi non ha di conseguenza probabilmente più soldi da investire per farne altri. Alcesta Iroldi, tu che incontri esattamente come Stefano Senardi tantissimi musicisti, che li intervisti, qual è la tua percezione a questo proposito?
Allora, Claudio, è una domanda che io pongo sempre ai musicisti. Tra l'altro, una breve parentesi: il brano di Bruno Mars con Lady Gaga sembrava scritto 40 anni fa.
È vero.
Nel terzo millennio, non nel 2025, ma nel 1985. Però, a parte questo, insomma, sì, io incontro tantissimi musicisti ed è una domanda che rivolgo a tutti, soprattutto agli stranieri, ma anche ai musicisti italiani. E la risposta è che Spotify o le altre piattaforme sono una vetrina, e da questo punto di vista devo però essere sincero, non dico che voglio spezzare una lancia in favore di Spotify o delle altre piattaforme, però ecco alcuni suggerimenti. Innanzitutto ovviamente il problema di andarli a trovare, di evitare gli algoritmi o quello che suggerisce gli algoritmi, è semplice. Se io cerco un disco e mi ho fatto la mia bella ricerca e voglio ascoltare quel disco, quella band o quell'artista in particolare, lo posso tranquillamente fare, al di là di tutti quelli che sono i suggerimenti che Spotify o chi per lui va proponendo. Però c'è un'altra cosa che personalmente, insomma, sia come critico musicale che come piccolo direttore artistico, ho avuto modo di conoscere anche una serie di musicisti che altrimenti probabilmente non avrei conosciuto, perché magari sono una band norvegese o una band coreana che non avrei mai ascoltato se non mi fosse stata propinata, ecco, da questo punto di vista, da Spotify. Devo dire che per i musicisti è una vetrina, e loro la prendono come tale. Ovviamente non parliamo né di Taylor Swift, né di Lady Gaga, né di Bruno Mars, ma parliamo della maggioranza dei musicisti. A loro serve avere questo anche riferimento dal punto di vista degli ascolti, del luogo, geograficamente inteso, dove vengono ascoltati maggiormente.
Sì.
E di conseguenza, in base a quel luogo, loro possono chiaramente magari proporre maggiormente dei live. Perché l'obiettivo qual è? Oggi i dischi sappiamo che si vendono con il contagocce, e l'obiettivo è vendere i live. E allora, in base a questo, ecco, costituisce chiaramente una buona vetrina.
Anche qua si potrebbe aprire un lungo discorso sui live, no? Che specie che, insomma, nel contesto della musica tra virgolette commerciale, per capirci, hanno raggiunto, ma non solamente, hanno raggiunto dei costi proibitivi. Io non so chi possa permettersi 150 o 200 euro per andare a sentire un concerto. Stefano Senardi, cosa ne pensi?
Ma io penso che ci si debba sedere intorno a un tavolo e cominciare a stabilire delle regole. Sono d'accordissimo, Calcesta ha ragione, è vero che quello che ci passa al convento è questo, e c'è una grossa potenzialità di vetrine per scoprire artisti che altrimenti non si conoscerebbero, addirittura artisti che sono vicini ai nostri gusti. Però devo dire che per scoprire questi artisti si è in mezzo a un oceano di 150 milioni di brani, di cui probabilmente sì, certo. 50 milioni almeno inesistenti, senza musicisti, senza niente dietro. Insomma, per quanto riguarda il costo dei concerti, siamo arrivati alla follia, nel senso che quando poi non riempiono gli stadi, svendono i biglietti di soppiatto, portano gente dipendenti degli sponsor con i pullman a San Siro. Insomma, io sono abbastanza schifato dalla cosa. Che poi non funzioni è normale. Adesso i ragazzi, a parte il primo entusiasmo, calcoliamo che i teenager sono la categoria meno fedele del mondo. Gli fanno comprare dei biglietti su artisti che hanno fatto sì o no un album per uno stadio 2 anni dopo, e 2 anni dopo questi ragazzi si vergognano addirittura di aver seguito quel cantante lì. È un problema, è veramente, io la sto prendendo un po' di petto, però
certo.
La situazione è in evoluzione e secondo me migliorerà. Però certo. Siamo in un momento in cui queste bolle stanno scoppiando.
Certo. Rimaniamo su questa speranza, la situazione migliorerà. Io davvero vi ringrazio tantissimo per essere rimasti con noi, è sempre un grande piacere parlare con voi, sicuramente torneremo a farlo altre volte. Per esempio il tema del costo dei concerti è sicuramente un tema molto interessante, perché coinvolge non solo la musica commerciale, come detto un attimo fa, ma anche altri contesti. Insomma, anche andare a sentire un concerto di musica, diciamo classica, in un auditorio importante è diventata una cosa onerosa che non tutti si possono permettere. Comunque ne riparleremo. Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie ad Alceste Airoldi per essere stato con noi.
Grazie a te Claudio, grazie anche a Stefano e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
E grazie a Stefano Senardi.
Grazie, ciao Alceste, ciao Claudio, ciao a tutti.
Alla prossima, grazie.
Televisione Svizzera, Rete 2.